Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Il Covid risale, non è ancora finita. La prima pagina torna a portare in primo piano la questione della pandemia. L'incidenza in Veneto torna sopra quota 820 con una crescita del 43% in 10 giorni. Nuove regole dal 1° aprile, fondamentale, non abbassare ancora la guardia. Da Feltre due mattoni per costruire la pace è la fotonotizia di prima pagina con la consegna di due mattoni a Iana, ragazza ucraina, e a Ilia, un ragazzo russo. La guerra, crudeltà disumana e sacrilega, le parole forti di Papa Francesco, ovviamente legate alla guerra in Ucraina, e poi altre due notizie nella parte bassa di pagina, Pieve di Cadore in piazza per ricordare le vittime delle mafie, sarà questo il tema del nostro approfondimento odierno, Longarone, nuovo incendio boschivo tra Igne e Soffranco. Entriamo nel giornale, ci fermiamo a pagina 6, la sezione che l'Amico del Popolo dedica alla chiesa locale Caviola. 60 anni fa moriva il confessore di Roma, padre Felice Cappello, 1879-1962, battezzato allo stesso fonte di Luciani. È in corso la causa di beatificazione, ne scrive Loris Santomaso. Andiamo avanti nello sfogliare le pagine del settimanale diretto da Carlo Arrigoni e andiamo però direttamente alle pagine dedicate alla Vallata Gordina, perché nelle sezioni provinciali non ci sono riferimenti appunto alla Gordina. Ci fermiamo a pagina 22, Canale d'Agordo con le fiaccole per chiedere pace. Sabato 12 marzo c'è stata la manifestazione per dire basta alla guerra in Ucraina. La serata è stata aperta da un intervento di Loris Serafini. Rocca Pietore, Fogne inizia da Masarei il progetto da 11 milioni di euro di BIM GSP. Colle Santa Lucia il comune vuole acquistare Casa Piazza, l'operazione costerà 165 mila euro. Motivi di pubblico interesse: l'edificio è stato costruito nel 1585, rinnovato nel 1798 e vincolato dal Ministero della Pubblica Istruzione il 23 agosto 1932. Ospiterà attività istituzionali che possano valorizzare il bene garantendone la fruibilità al pubblico. Pagina 23, Canale d'Agordo, le scuole medie ricordano le vittime di mafia. Taibun, l'Unione Montana ha pubblicato il bando per la ristrutturazione della casa di riposo. Via dunque al progetto. I lavori costeranno quasi 4 milioni, Taibun ci metterà 371 mila euro. Gosaldo, cavo elettrico a terra, incendio alle foche, per fortuna le fiamme vicine alle case sono state subito arrestate. Pagina 24, domenica 27 marzo, dopo 2 anni di stop a causa della pandemia sul Broi, torna la vecchia Popa. Scenderà nuovamente quest'anno dalla Val de Frela per essere bruciata. Sabato 26 marzo, il CAI in assemblea. L'appuntamento è in sala Don Tamis. Dopo la messa, che verrà celebrata alle 16:30 nella chiesa di San Cipriano Taibo, appuntamento in sala Don Tamis alle 18. Agordo, avanti con la copertura delle tribune, il comune punta sullo stadio, ha chiesto un contributo di 350 mila euro. Si punta anche alla riqualificazione del palaghiaccio, 5 milioni per una struttura polivalente a servizio della valle. Canale d'Agordo, dopo 17 anni, la bottega rischia di chiudere, Miriam e Paola hanno deciso di lasciare il negozio di alimentari di Via Lotta. E poi le ultime due notizie a Gordine che troviamo a pagina 39, Alleghe 13 mila euro alle associazioni da parte del comune e Agordo, l'assemblea del comitato di gemellaggio che si svolgerà lunedì 28 marzo alle 20:30 nella saletta della Biblioteca Civica di Agordo. Allora, oggi andiamo ad affrontare un tema che anche gli anni scorsi ci è capitato di tenere bene a mente, di portare alla vostra attenzione, vale a dire il 21 di marzo. 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera, ma è anche la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una giornata istituita da Libera, nomi, associazioni e numeri contro le mafie e da Don Luigi Ciotti, ormai tanti anni fa. Quest'anno la manifestazione nazionale si è svolta a Napoli lunedì, ma per quanto riguarda la Regione Veneto, la manifestazione regionale si è svolta a Pieve di Cadore in Piazza Tiziano. Il Cadore è la sede di un presidio di Libera, intitolato, dedicato alla memoria
di Barbara Rizzo. Con noi oggi c'è Pier Mario Fop, che è stato sindaco di Calalzo, professore alle scuole medie di Lozzo di Cadore, per anni coordinatore del presidio Barbara Rizzo e da qualche anno coreferente di Libera Veneto. Benvenuto a Radio Più, Pier Mario.
Grazie e buongiorno a tutti.
Tanto per noi a Gordini, lo dico, è un onore e un piacere ospitare un cadorino. Ogni tanto si sentono le frizioni tra le vallate, ma che dal mio punto di vista, insomma, non hanno ragione d'essere, anzi sono negative per un territorio come la provincia di Belluno che dovrebbe cercare il massimo dell'unità. Non so se sei d'accordo con me.
Ci mancherebbe altro che ci fossero delle frizioni nella nostra piccola provincia. E ne abbiamo già abbastanza a livello internazionale di frizioni e noi abbiamo la necessità assoluta di fare squadra, di trovare accordi, di metterci insieme, di fare una progettazione, una programmazione unitaria, perché altrimenti siamo veramente una terra marginale.
Io ho il piacere di essere stato inserito proprio da Pier Mario Foppa nella chat di WhatsApp del presidio Barbara Rizzo del Cadore. Pier Mario ogni mattina alle 7 ha già fatto la sua rassegna stampa e ha postato gli articoli che hanno a che fare con una serie, in realtà non soltanto le mafie, ma una serie di temi che riguardano la legalità, la solidarietà, il vivere comune. E andiamo, Pier Mario, proprio al tema di questa settimana. Il 21 marzo, Piazza Tiziano, Pieve di Cadore, avete detto dobbiamo tenere alte le antenne contro la criminalità. C'è un rischio di infiltrazioni criminali anche in quella grande partita che ha a che fare con le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e con i soldi del PNRR. Spiegaci un po' che cosa intendete dire e quali sono davvero i rischi.
Innanzitutto il tema di quest'anno a livello nazionale era terra mia, cultura, cultura, un tema che rappresenta molto bene la situazione mondiale che stiamo vivendo con la crisi climatica, con l'inquinamento, con la disattenzione in genere che l'uomo ha per la terra dove vive. Questo tema ci è sembrato molto importante e declinarlo sui nostri territori, in particolare approfittando di quello che si sta discutendo, promuovendo sulle famose terre alte, mi sto riferendo alle Olimpiadi del 2026, ci sembrava utile, insomma, fare una riflessione sulla terra nostra, sulla cultura della terra nostra, ma anche sulla cultura. E facendo una riflessione nella segreteria regionale di Libera, abbiamo pensato che potesse essere utile organizzare la manifestazione regionale proprio qui, per focalizzare l'attenzione sui temi ambientali, prima di tutto sulla necessità di salvaguardare la natura incontaminata che ancora in parte possiamo dire abbiamo nei nostri territori, come anche in Agordino, come in tutta la provincia di Belluno, diciamo nella parte alta della provincia di Belluno. Però allo stesso tempo riflettere sulla possibilità e i rischi che le Olimpiadi possano essere, diciamo, portatrici sono portatrici di enormi interessi e quindi anche di difficoltà di contrapporsi al rischio, insomma, di infiltrazioni mafiose e di depredazione del territorio.
Come fanno, no, i mafiosi o comunque diciamo, la criminalità organizzata ad infiltrarsi in queste opere? Lo ricordava sul Corriere delle Alpi di domenica, anzi scusa, di lunedì, Gianni Belloni, le due interdittive antimafia che erano state fatte nei confronti di due società che operavano, facevano lavori sull'Alemannia. Come avviene questa infiltrazione, questo inserirsi in questi iter burocratici che spesso sono molto, molto complessi ovviamente, no? Ma evidentemente lasciano ogni tanto qualche spazio affinché qualcuno entri per fare il proprio interesse.
Le mafie come i Veneti, i Cadorini o gli Agordini si immaginano, non sono più quelle. Il problema grosso dell'infiltrazione mafiosa, che ormai non è neanche più infiltrazione, ma in molte zone del Veneto è già un radicamento, avviene in maniera silente, in maniera lenta e soprattutto attraverso i canali finanziari e attraverso i famosi colletti bianchi che operano al servizio delle mafie. Mi riferisco ad avvocati, a commercialisti, a notai, c'è tutto un sistema economico che viaggia tra il legale e l'illegale. Sono tutti studi, sono società che di fatto fanno parte del nostro tessuto economico, ma che strizzano l'occhio alle mafie. E anche perché in periodi di crisi come questo che stiamo passando, come quello che abbiamo passato per la crisi finanziaria del 2008, poi c'è stata la pandemia, molte attività legali, diciamo oneste, che lavorano nella nostra regione si sono trovate in difficoltà e alcune di queste prestano fianco per motivi finanziari, proprio per mancanza di liquidità, per chiusura di credito da parte delle banche, prestano fianco a queste infiltrazioni. I mafiosi si presentano, non si presentano con la lupara e con la coppola in testa, c'è solo un'organizzazione che ancora adotta dei sistemi, diciamo, violenti nel condizionare i luoghi dove si presenta, che è la camorra. Le altre, mi riferisco alla 'ndrangheta e alla Cosa Nostra, si infiltrano lentamente attraverso, appunto, come dicevo prima, i canali legali. Per quanto riguarda i lavori pubblici, ci sono delle imprese di costruzioni che apparentemente sono, diciamo, legali, nascondono invece dei capitali, dei finanziamenti di tipo illegale e sono gestite da prestanome, magari gli stessi titolari delle imprese, anche potrebbero essere anche imprese della provincia di Belluno, che si trovano sono trovate a suo tempo in difficoltà, sono stati aiutati e poi rimangono a fare i titolari delle imprese, però non controllano più la propria
Certo,
attività, insomma.
che tra l'altro mi fai venire in mente quando Francesco Trotta, che era stato ospite in una manifestazione ad Agordo qualche anno fa, Francesco Trotta che oggi collabora con Attilio Bolzoni alla rubrica sul quotidiano Domani, che è blog Mafie, e che diceva il mafioso, anche qui appunto in Veneto, si presenta dicendo semplicemente come va. No? Come stai? Per capire se dietro c'è una situazione di...
E parlando dialetto veneto.
Ah, sì, perché nel frattempo ovviamente il verbo si è trasformato, ha trasformato anche la parlata.
No, ci sono proprio veneti che
Sì,
fanno,
no,
che
la mia era una
lavorano
questione
al
di
servizio.
metaforica, ma certo, nel senso di dire che il verbo si è passato poi di persona in persona ed è un messaggio questo che dal mio punto di vista non è ancora forse ben arrivato alle comunità intere, forse c'è ancora, non so dire se è uno zoccolo duro e quanto consistente esso sia, ma di un'idea per cui la criminalità organizzata sia cosa delle regioni meridionali d'Italia. Un po' di strada nel rendere consapevoli le persone che non è così, no? Che la criminalità organizzata c'è dove c'è interesse, dove c'è denaro e dove c'è un tessuto sociale che si presta, no? Affinché queste infiltrazioni prima e poi ovviamente la cosa dilaga ci sia. Don Luigi Ciotti ha detto che le mafie sono figlie dell'ignoranza e l'ignoranza è frutto di una società in cui ciascuno pensa esclusivamente ai suoi interessi, serve cambiare rotta, serve una legalità sostenibile. Ecco, cosa possiamo fare noi, anche uomini e donne, comuni per fare la nostra parte di fronte a questi pericoli?
Prima dicevo terra mia, coltura, cultura, no? Ed è quello che hai appena detto tu. Dobbiamo fare cultura. Cultura vuol dire essere attenti, vuol dire ascoltare, vuol dire non essere superficiali, approfondire la conoscenza, approfondire anche la conoscenza di questo fenomeno e non pensare che sia altrove. E, nella relazione della Commissione parlamentare antimafia, non quest'ultima, ma quella coordinata da Rosy Bindi, ci sono dei passaggi molto interessanti che riguardano il Veneto e ad un certo punto dice che l'infiltrazione avviene attraverso fortini, cioè avamposti. Ci sono queste organizzazioni criminali che utilizzano la finanza, gli investimenti per riciclare le enormi quantità di denaro che riescono a ricavare da proventi illeciti e acquistano attività commerciali, acquistano alberghi magari venduti all'asta, acquistano territori, promuovono iniziative turistiche con nuovi villaggi ad alti, diciamo, di alto livello, no? E poi dopo lentamente, lentamente li ristrutturano, magari ci sono da ristrutturare con le imprese cinesi ovviamente, perché tutto lo scopo principale è riuscire a riciclare e a inserire nel circuito economico principale i miliardi che vengono realizzati con attività criminali.
Certo.
Adesso noi stiamo assistendo anche nostri territori ha secondo me questo fenomeno. I prezzi degli immobili sono aumentati molto in previsione delle Olimpiadi, ci sono delle compravendite sospette che prevedono ovviamente oltre agli acquisti a dei prezzi notevoli, si parla di milioni di euro, ma prevedono anche ristrutturazione di altrettanti. E questi, diciamo, vanno monitorati. Per fare questo è necessario, secondo me sarebbe utile, sarebbe bello, ovviamente non è il compito di Libera quello di fare indagini e di fare, diciamo, preoccuparsi eccessivamente di questa cosa, ma il compito di Libera è quello di fare cultura, no? Quindi di formazione. Cioè, e come si fa a fare questo? Si fa facendo nascere presidi di Libera nella provincia di Belluno. Al momento ce n'è uno solo, è stato istituito nel 2015, che è proprio quello del Cadore, di Pieve di Cadore, intitolato Barbara Ritto, però sarebbe bello che in provincia di Belluno ne nascessero almeno altri tre. Parliamo insomma dell'Agordino, dove ci sono delle sensibilità legate anche alle scuole, alle amministrazioni che fanno delle attività di informazione, ma che sarebbe utile che si coordinassero e assumessero una veste, diciamo, più organizzata, che è proprio quella del presidio, con un referente di presidio. Ma la stessa cosa nel Feltrino, la stessa cosa nel centro della provincia di Belluno, nell'Agordino. Stiamo lavorando perché questo accada, abbiamo avuto un incontro appunto nelle Alpi, che non è tanto con le associazioni, con persone, con le amministrazioni del Longaranese, Ponte nelle Alpi, Alpago, adesso a breve ne faremo altre per arrivare proprio a formare questi presidi. E dopo questi presidi si chiamano così perché sul territorio presidiano il territorio, quindi fanno formazione, si formano, imparano delle cose, imparano a leggere, diciamo, i segnali che ci sono nel loro territorio. E quindi presidiano con la formazione, soprattutto coinvolgendo le scuole, che le scuole sono fondamentali, lo sappiamo, per la cultura. E qui abbiamo tutto il discorso dell'educazione civica, no? Dell'educazione alla legalità, adesso è obbligatoria, per cui i presidi possono svolgere una funzione importante anche in collaborazione con le scuole, ma le scuole stesse possono diventare, anzi, nel nostro caso sono addirittura socie fondatrici del nostro presidio, perché i presidi poi sono associazioni, persone, no? Che si mettono insieme e cercano di ragionare non solo sul tema della mafia, anche su altri temi, sull'ambiente, sull'accoglienza, influenza su tutto quello che poi il presidio, le persone del luogo decidono di porsi come temi da sviluppare in base alle necessità anche del territorio. Quando noi abbiamo aperto, iniziato il nostro presidio di Pieve di Cadore, di cui io sono stato diciamo, il primo referente, abbiamo ragionato, abbiamo discusso, ci è sembrata una cosa bella proprio perché noi nei nostri territori di associazioni sportive, di associazioni in parte anche culturali ne abbiamo. Ci mancano però, ci manca un'associazione che si occupi di questioni sociali, e soprattutto che arrivi ai ragazzi, che arrivi all'interno delle scuole, e Libera ha questa funzione. Per cui dicevo, tornando alla domanda iniziale, i presidi fanno anche da antenne, chi opera all'interno di Libera viene formato da vari corsi, adesso ci sono dei corsi di formazione che riguardano la preparazione a un grosso incontro che sarà fatto a Roma, che si chiama Contromafie, a cui parteciperanno anche i vertici del governo e della nostra Repubblica, ma sono tutti temi di approfondimento, che è un percorso che si sta facendo per arrivare poi a presentare delle idee, un progetto. Ecco, tutte queste formazioni che avvengono continuamente durante l'anno sono importanti per fare cultura, e cultura anche di antimafia sociale, possiamo dire, perché il problema grosso, sapete qual è? È che noi non ce ne accorgiamo, ma lentamente queste mafie si infiltrano e poi condizionano, oltre che l'economia, condizionano anche la vita democratica delle comunità. Abbiamo l'esempio di Eraclea, abbiamo l'esempio di alcuni comuni del Lago di Garda. Entrano a far parte del tessuto sociale senza che noi ce ne accorgiamo, e poi dopo, una volta diciamo, coinvolti nelle amministrazioni locali, lì cominciano i problemi, le discussioni sui piani regolatori, su speculazioni, su, diciamo che poi il rischio grosso è che noi si perda la nostra libertà di iniziativa, e soprattutto in periodi come questi, dove la politica è debole, le amministrazioni sono deboli, dove manca la partecipazione della gente, il rischio è elevato. Ecco, una delle cose importanti, il messaggio importante che dice Libera è: partecipiamo, non siamo indifferenti alle questioni che riguardano tutti, non siamo egoisti come dicevi prima te, no? A proposito dell'intervento di Don Luigi. Siamo generosi, ma è una generosità, se vuoi, a doppio senso, nel senso che si è generosi con la comunità a cui noi apparteniamo, perché ci rendiamo disponibili a discutere e a ragionare, ma diciamo che allo stesso tempo generosi con noi stessi, perché se la comunità dentro la quale noi viviamo sta bene, stiamo bene anche noi.
Certo.
Se invece comincia a stare male e ci sono varie problematiche e la nostra libertà viene sempre di più compressa, cominciamo a star male anche noi, anche se magari economicamente non abbiamo problemi.
Lì bisognerebbe appunto, sarebbe un bel ragionamento su quello che è il benessere, cosa intendiamo per benessere. Però chi si è battuto anche per la libertà propria, la libertà della propria famiglia, la libertà della propria comunità, in senso più lato, sono anche molte delle 1055 vittime innocenti delle mafie che Valentino Suani, coordinatore del presidio Barbara Rizzo del Cadore, ha letto in piazza, e che sono state lette ovviamente a Napoli, nella piazza centrale quest'anno della manifestazione di Libera. E in questa nostra chiacchierata abbiamo rovesciato, no, le due parole centrali della giornata della memoria e dell'impegno. Abbiamo parlato molto dell'impegno, abbiamo poco tempo purtroppo, ma dobbiamo ricordare anche questo aspetto legato alla memoria, no? Don Luigi Ciotti a un certo punto ha capito da quella tra virgolette protesta della mamma di Antonio Montinaro, uno degli uomini della scorta di Giovanni Falcone morto a Capaci, che diceva, quando veniva ricordato l'attentato, la morte di Falcone, si parlava sempre degli uomini della scorta, il figlio non veniva nominato. Dobbiamo invece dare nome alle persone, così come dobbiamo darlo alle cose, no? Se vogliamo rendere merito a chi si è impegnato, a ricordare il loro impegno, ma anche, come poi hai detto tu in questi, dall'altra parte della nostra chiacchierata, riuscire a capire le cose. Se le nominiamo, le conosciamo, altrimenti ci sfuggono.
Sì, è vero, nella giornata della memoria, è iniziata 27 anni fa, è diventata giornata nazionale qualche anno fa con la delibera del Parlamento, con legge del Parlamento, ma è stata una necessità. Quando noi incontriamo i familiari delle vittime a livello nazionale, nel coordinamento nazionale di Libera c'è la sorella di Marcone, che è stato ucciso in Puglia. Quando parliamo con loro, percepiamo proprio la voglia di raccontare le loro storie e come un senso di gratitudine nei confronti, ovviamente, di Don Luigi, ma di Libera, per la possibilità di stare insieme per loro, di lavorare insieme nella memoria dei loro cari, ma soprattutto anche per cercare percorsi, insomma, di giustizia, di uguaglianza, e cercare di, per quanto possibile, contrastare questi fenomeni che portano a altri lutti, che portano alla compressione delle libertà personali. Insomma, c'è proprio la necessità da parte delle persone coinvolte direttamente, purtroppo, in queste vicende, di parlare, e Libera ha dato la possibilità di farlo e noi abbiamo il dovere di ricordarli tutti, proprio perché possano rappresentare per noi uno stimolo a fare meglio, ad essere più presenti, ad essere più consapevoli, dicevo prima, non essere indifferenti, ma essere partecipi. Questo è un problema grande, grosso delle nostre democrazie, anche nei piccoli comuni. Stiamo assistendo alla difficoltà enorme di costruire liste,
Certo, sì.
di trovare persone disponibili a mettersi in gioco per la comunità, ma questo varie motivazioni, se non entriamo nel
No,
merito, perché
non
sennò
è il nostro,
sembrerebbe.
esatto, sì, ci
Sì,
perdiamo, ma è un tema, è un tema.
però anche questo, voglio dire, il tema della partecipazione è la base, la pietra miliare del funzionamento della nostra Costituzione.
Esatto, e anche
Senza la
dello.
partecipazione dei cittadini non si può attuare la nostra Costituzione.
Perfettamente d'accordo con Pier Mario Fop, che ringrazio per essere stato con noi e per aver dialogato su questi temi di primaria importanza. Grazie Pier Mario, a presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie ancora a Pier Mario Fop, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento, come sempre, per la settimana prossima.